terra, benvenuti a tutti e benvenuti al terzo appuntamento dei dimenticati, buonasera del nostro tutto pubblico, ma soprattutto buonasera del nostro relatore di questa serata, che introduco, il professor Orezze Anne e il professor Pierpaolo Brunini, che avrei un bel applauso per la loro disponibilità. Come vi dicevo, questo è il terzo appuntamento del dimenticato, un'occasione particolare, tra l'altro un'occasione che si divide anche se in tre, perché mentre noi questa sera stiamo iniziando una serata di riflessione, di approfondimento sul tema del perdono, contemporaneamente in altre due parti della nostra diocesi, per quello che riguarda il distretto nord a Cirieste, per quello che riguarda il distretto sud a Carmagnola, ci sono altrettanti incontri che stanno partendo. Per quello che riguarda Carmagnola, il tema è hanno ucciso Gesù Cristo, non si sa neanche il perché, e in quel caso si interrogheranno sulle motivazioni delle decisioni di Gesù Cristo, in questo caso un tema che in questa sala è stata trattata. Per quello che riguarda questa sera Cirieste invece, il tema è perché la Chiesa legge alcuni Vangeli e non altri, Vangeli apocrifi e canonici, anche in questo caso un tema già trattato all'interno di questa sala. Il tema invece di questa sera, appunto, il perdono, il fetto vero è si può davvero perdonare e cosa significa il perdono cristiano, non è ancora stato trattato all'interno di questa sala, di quindi nuovo. Ed è stato trattato in precedenti, noi abbiamo puntato delle lunedì carte, in particolare con degli ospiti, sia dal punto di vista religioso, con Domenico Ecca, sia dal punto di vista umano e, se vogliamo, anche storico, con Andrea Cavallini, un giornalista figlio di Carlo Cavallini. Questa sera avremo una serata divisa in due parti, ci sarà un primo intervento di introduzione da parte del professor Reitlein e un secondo intervento di approfondimento sul tema da parte del professor Pierpaolo Simonini. Poi, in caso in cui ci fossero curiosità, domande, portate o ulteriori interventi anche da parte vostra, da parte del pubblico, abbiamo in disposizione dei microfoni, quindi potrete anche voi intervenire. Lascio la parola, però prima lo introduco, come dicevo, il professor Orezze Anne della Facoltà Teologica di Torino, docente di filosofia appunto presso questa facoltà, è diventato anche direttore per un mandato, specializzato sulle figure di Paul Ricord e Emanuele Levinas, si occupa anche dei legami tra letteratura e teologia. Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo in particolare Il circolo e la dissonanza, filosofia e religione nel Novecento e oltre, edito da Epata Edizioni, e Il curato di Don Quixote, teologia romana, edito da Cittadella nel 2012. Lascio ora la parola, ringraziando di nuovo per la sua presenza, al professor Orezze Anne.
Più che un intervento, mi è una brevissima introduzione al contributo che questa sera ci offrirà il professor Simonini. Il tema del perdono sembra immediatamente un tema religioso. Credo che la maggior parte delle persone del pubblico qui presente lo avverte così, è qualche cosa che è quasi indissolubilmente legato alla nostra esperienza religiosa e in particolare ad un'esperienza religiosa di tipo cristiano. È molto più difficile trovare questo tema del perdono in altre esperienze religiose, anche se qualche cosa del genere possiamo rintracciarlo anche altrove. Però penso, sia in questa breve introduzione, credo che anche poi probabilmente qualche cosa del genere verrà fuori dalla proposta di riflessione che ci verrà fatta, possiamo tentare di vedere il tema del perdono in una prospettiva anche più ampia. Peraltro, effettivamente in questi giorni questa parola sta persino un po' scomparendo, perché nel linguaggio comune prevale, ormai dire, si chiede scusa. Non so se avete notato, si chiede scusa anche dopo un omicidio, ecco, non è una. La parola scusa sta sostituendo quella di perdono, bisogna forse interrogarsi perché o perché il termine perdono è connotato troppo religiosamente, oppure perché la parola scusa è meno impegnativa che non la parola perdono, non saprei dire. Ho notato questo slittamento di uso di parole, bisogna sempre stare molto attenti al vocabolario, perché il vocabolario ci rivela dei cambiamenti qualche volta piuttosto rilevanti nel nostro modo di percepire o di essere dentro la realtà. Il tema del perdono però non ha soltanto una valenza strettamente religiosa. Sicuramente il Nuovo Testamento è fondamentale da questo punto di vista. Qui vorrei riprendere l'unico aspetto fondamentale di questa breve introduzione, uno spunto da Hannah Arendt. Hannah Arendt è una filosofa particolarmente importante nel campo della riflessione politica, pensatrice che pur avendo operato in tutta la seconda metà del Novecento, di fatto è arrivata poi ad una conoscenza un po' più larga soltanto in questi ultimi tempi. Di origine ebraica, ha insegnato a lungo a Chicago, e in un suo libro del 1958, che in italiano è stato tradotto con Vita attiva, ma nella edizione originale era La condizione umana, lui negli ultimi capitoli dedica un breve ma intensissimo paragrafo al tema del perdono, collegato con il tema della promessa. Sono due questioni che lei vede in un rapporto molto stretto. E in queste quattro paginette dedicate al perdono fa questa osservazione. Dice, è una delle questioni trascurate dalla riflessione politica, mentre è un tema fondamentale, e lo è stato trascurato perché la sua origine è chiaramente religiosa. Chi ha immesso questo tema nella storia è stato Gesù di Nazareth. A lui dobbiamo la rilevanza di questa questione, di questo tema. Da lui poi è passato anche alla prima comunità che l'ha vissuto intensamente. E lei fa questa osservazione, pur essendo un tema anche dal punto di vista generale, e lei in particolare pensa ai temi politici, proprio per questa sua origine religiosa spesso è stato trascurato, non è stato tenuto presente come un elemento nuovo fondamentale per la sessione, per l'esperienza umana. E in quel breve capitolo tenta di ricavare tutte le virtualità per una riflessione di tipo filosofico e politico a partire dal perdono, così come è stato inventato da Gesù di Nazareth e poi lasciato alla storia. Certo, questo ha un grande influsso nella vita di una comunità religiosa come quella cristiana, però il tema del perdono può avere anche delle diramazioni molto, molto più grandi. E a questo punto farei soltanto un esempio vicino a noi nel nostro tempo. La virtualità non solo all'interno di un'esperienza religiosa, ma anche di un'esperienza più ampia, così come si può intravedere da ciò che è stato intuito, bisogna vedere poi come di fatto è riuscito a realizzarsi. In Sudafrica, dopo il lungo e terribile periodo dell'apartheid, Nelson Mandela e Desmond Tutu era il vescovo anglicano del Sudafrica, inventarono per quella fase delicatissima di transizione una commissione denominata Verità e Riconciliazione. La parola riconciliazione non è la stessa che perdono, però ha a che fare con il perdono, ed è stato il primo tentativo nella storia di far incontrare persecutori e vittime tenendo insieme le due possibilità. Da una parte la verità, non bisognava assolutamente cancellare quanto era avvenuto, anzi bisognava in qualche misura ricordarlo, ma ricordarlo in un modo che, come dire, non escludesse la possibilità di un cammino di riconciliazione, dunque anche di perdono. Questo modello è stato poi utilizzato, si cerca di utilizzarlo in altre situazioni di gravi conflitti che sono avvenuti, e ci dice che il perdono non è qualche cosa, non so, da confinare nel nostro immaginario cattolico al momento della confessione è quello delle virtualità molto più grandi, è un seme buttato nella storia e affidato anche alla nostra inventività. Penso che alcuni di questi spunti ci verranno proposti dal contributo del professor Simonini.
Ringraziamo il professor Heine per la sua introduzione, molto interessante, anche perché il tema della verità e riconciliazione, che nasceva dall'esempio degli anni caldi in Sudafrica, a noi ha portato anche le parole di Don Ricca e di Andrea Casalegno, legati al tema della verità e della riconciliazione dopo gli anni di piombo d'Italia. Quindi effettivamente questa introduzione sul tema del perdono come tema religioso, ma non solo, con una fortissima valenza storica, sebbene appunto l'introduzione storica in realtà si deve considerare, perché una figura storica e religiosa indubbiamente ci ha riportato, come dicevo prima, le parole anche già sentite in un'altra serie, ma su questo tema. Come dicevo, questo tema verrà approfondito e analizzato dal professor Pierpaolo Simonini, professore di teologia morale fondamentale dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino. Dopo la pubblicazione di alcuni articoli sulla rivista di teologia morale, è in uscita presso EDT il suo volume Dono e Debito tra scienze sociali e teologie.
Un contributo parziale.
Ed è un contributo parziale, come lei si diceva il dottor Simonini. Lascio la parola a Grazie.
Buonasera e grazie a voi di avermi ospitato ad abitare questi grandi spazi e grazie al professor Heine di aver introdotto la questione. Se penso ai miei studi di teologia a Torino penso al professor Heine, è stato riferimento in tutti gli anni dei miei studi, con lui ho fatto una tesi, me ne stava seguendo un'altra quando ho sospeso il lavoro per poi riprenderlo spero prima possibile. E soprattutto è stato illuminante pur nella sua sobrietà anche a cogliere molti profili, molte sfaccettature di questioni che essendo io esterno, no, alla realtà torinese, arrivo da Cuneo, quindi dal sud del Piemonte e da una quota diciamo altimetrica un po' più alta, ecco, molto spesso mi è stato d'aiuto a decifrare anche i posti in cui mi muovevo e anche questa sera, introducendo il lavoro, ha tenuto fede a questo suo impegno nei miei confronti, di cui lo ringrazio. Ecco, la domanda che ci poniamo questa sera sul perdono suonava così mi è stata segnata: è davvero possibile perdonare? Ecco, la questione del perdono, non appena la si affronta cogliendone un po' di sfaccettature, un po' di profili, dà l'impressione di essere non così facilmente sintetizzabile. Ecco, credo che un buon esito questa sera potrebbe già essere quello di evitare le paludi di alcuni luoghi comuni. Se possiamo anche qui riferirci a grandi spazi e immaginare le nostre montagne, certamente il perdono costituisce una vetta di quelle piuttosto alte e anche affilate. Ecco, per arrivarci ci sono paludi dense di luoghi comuni, ci sono crepacci e burroni che suonano come altrettante risposte chiuse e drastiche sul perdono: possibile, impossibile, l'imperdonabile, o a volte troppo facile e quindi scivoloso. Ecco, in questo percorso mi pare di capire partiamo da un punto ben situato, non partiamo da valle, non è un'ascesa graduale, partiamo dal percorso che voi avete già svolto, in particolare con Andrea Casalegno. Cioè, situazioni di perdono estremamente difficile, ritenuto impossibile, anche perché il piano non è quello delle relazioni interpersonali, ma quello della giustizia penale, o se vogliamo, in senso un po' più ampio, il piano politico. Ecco, è da qui che vorrei partire. Certamente, se dovessimo rispondere brutalmente, è davvero possibile il perdono? Direi di sì, nella misura in cui ciascuno di noi conosce persone che perdonano qualcosa ad altri, possiamo attestare che esiste del perdono. Alcuni dei filosofi che si cimentano con questa riflessione muovono proprio da qui, dal dato duro dell'esistenza del perdono, di fatti di perdono. Certamente quel davvero, no, che si è infilato nella domanda ci spinge a problematizzare la questione, e non appena vogliamo scoperchiare la pentola di problemi ne incontriamo non pochi. Il primo, dicevo, questo. Anziché partire normalmente dal piano delle relazioni interpersonali per poi andare a vedere come un corollario la questione sociale e la questione penale, direi che è bene partire da qui, è bene partire cioè da un punto a mezza quota forse sull'orlo di un dirupo pericoloso, quello di chi viene messo a confronto con la possibilità, in certi casi anche una certa pressione, a perdonare, e ritiene che questo non sia possibile, non perlomeno sul piano delle relazioni istituzionali. Diceva Andrea Casalegno, intervistato per La Stampa, mi pare nel 2011, per mia convinzione morale io sono lontano dal perdono. La responsabilità dell'omicidio resta. Uno potrà diventare ex terrorista, ma mai un ex assassino. Mia madre ed io non concediamo alcun perdono e non ci sentiamo di farlo, quasi godessimo di una condizione superiore. Ecco, in queste brevi parole rubate, anche come dire, nella fretta del giornalista di un quotidiano, mi sembra già si rivelino alcune pieghe interessanti. Intanto l'esigenza di considerare una persona che ha compiuto un crimine, un reato, come un ex qualcosa, ex terrorista sì, ex assassino no. L'idea cioè di una distanza temporale, anche biografica, rispetto a qualcosa, ha a che fare col perdono. E poi l'altra questione accennata alla fine di questa battuta, ma interessante. Noi non godiamo di una posizione superiore per decidere noi di perdonare. Perché in effetti il perdono è spesso associato a questioni di benevolenza, di iniziativa gratuita, di disponibilità verso l'altro. Ma nelle pieghe del perdono si nasconde sempre anche una questione di potere. C'è un potere del carnefice che, come vedremo, può transitare anche verso la vittima, esercitarsi dalla vittima nella misura in cui dipende da lei la possibilità di perdonare meno. Ecco, il perdono quindi è un percorso su cui ci inerpichiamo muovendo da un punto difficile, non facile, quello cioè del perdono a livello di istituzioni. Da una parte l'istituzione, ce lo ricorda Dostoevskij, lo fa dire a Ivan Karamazov, nessuno se non la vittima può perdonare. Nessun altro può arrogarsi il diritto, il titolo di perdonare. D'altra parte siamo eredi inseriti in una storia nella quale a punire è il potere riconosciuto e non la vittima. E se il potere istituzionale può punire, ci viene da pensare che possa anche avere qualcosa a che fare con l'astenersi dal punire e dunque col perdonare. Certamente l'istituzione nasce come trascendimento dell'interesse individuale, l'istituzione ammira il bene comune e anche sotto il profilo del male, l'istituzione ha a che fare non tanto con il vissuto soggettivo della ferita, della lacerazione, ha a che fare piuttosto con il profilo sociale, con il legame sociale colpito dall'offesa o dalla ferita inferta da uno nei confronti di un altro. Certamente le colpe o i crimini dei singoli hanno anche un interesse dal punto di vista del condizionamento che provocano. L'agire libero di una persona pericolosa, di uno che ferisce altri, è certamente un problema sociale di cui l'istituzione si fa carico. Ma il punto di vista della vittima, la relazione interpersonale vittima-carnefice, è un ambito nel quale l'istituzione tende tradizionalmente a non entrare. Questo è l'esito di una storia della giustizia penale che ha visto man mano intanto estendersi la competenza del potere dalla lesa maestà, cioè dall'attentato al potere stesso, ad assorbire tutti i crimini presenti nella società. Nell'assorbirli, nel trattarli, ha conosciuto però anche un'altra progressione, quella dell'allontanamento dall'idea di un perfezionamento interiore del soggetto. L'istituzione, il potere, la giustizia che lì si esprime non ha tanto di mira il perfezionamento interiore dei cittadini o il tenere lontani dal peccato. Si concentra piuttosto sugli atti dannosi, sulle offese nella loro obiettività per quanto la si possa cogliere. La distinzione ormai classica è quella tra reato e peccato, l'istituzione si occupa di reato, non di peccato. Ecco, forse questi processi un po' spiegano una certa rarefazione del tema e dell'esperienza del perdono a livello di istituzioni. Come ricordava il professor Reimer, c'è una tendenza piuttosto immediata e veloce ad ascrivere il perdono all'orizzonte religioso, o comunque a quello di una morale dei buoni sentimenti. E c'è la percezione che una dimensione quale quella del perdono non possa accedere a livello di procedure, che invece tendono ad allontanarsi dall'arbitrio, dalla disparità di trattamento per almeno evocare l'idea di uguali garanzie per tutti. Ecco, una dimensione così delicata, così personale, quale quella del perdono, sembra trovare pochi spazi abitabili a livello delle istituzioni. Certamente dobbiamo anche riconoscere che però alcuni istituti giuridici si sono sedimentati nella storia della giustizia penale occidentale con qualcosa che ha a che fare col perdono. Possiamo citare la prescrizione, l'idea cioè che il tempo possa rendere meno offensivo l'agire di qualcuno. Possiamo citare la grazia, iniziativa unilaterale, gratuita, come rivela la stessa etimologia, da parte dell'autorità costituita. Possiamo citare l'amnistia, l'astenersi dal ricordare, il voler dimenticare per poter fuoriuscire da situazioni di particolari tensione, conflittualità. E in ultimo, interessante, citare anche il perdono giudiziale, vale a dire quella particolare forma di perdono che si concede ai minori, stante l'intensità di futuro che hanno di fronte. Ecco, se è vero che il perdono abita raramente a livello delle istituzioni e non siamo così disposti a riconoscere la legittimità di questa dimora, è anche vero che l'istituzione in certe situazioni qualcosa con il perdono ha a che fare. E allora si rende necessario tentare di sfrondare quanto si agire intorno al perdono. Esistono esperienze anche assai affini, che però rivelano a volte degli scivolamenti di piano, a volte se accostate possono far emergere dei paradossi. Ecco, tra tutti i fatti di perdono e ciò che li contorna, chi ha tentato di operare una discriminazione molto netta, no, delle distinzioni assai affilate, è stato un filosofo francese che ha vissuto l'esperienza dell'occupazione nazista, lui ebreo di origine ebrea, e cioè Vladimir Yankelevich. Dice Yankelevich: esistono alcune forme di pseudo perdono che in realtà sono dei perdoni apocrifi. Lì sotto si nasconde qualcos'altro. La prima, sono quattro, la prima è l'oblio, la dimenticanza, l'usura del tempo, come lui la definisce. Il tempo è un processo lineare, irrevocabile, scorre in un'unica direzione e certamente tra i suoi effetti è quello di consumare, lenire, ammorbidire o cancellare il ricordo. Il rancoroso, ad esempio, tenta di inchiodare il colpevole al suo passato, ma il tempo scorre e il colpevole non è più quello di prima, dice Yankelevich. Questa operazione, per certi versi anche terapeutica e salutare, secondo il nostro filosofo però non ha nulla a che fare con il perdono. L'ostilità, dice anche lei, viene sempre più diluita nell'indifferenza. Non accade un gesto deliberatamente volto a perdonare, è il tempo a fare il suo corso. Dice poi il filosofo: c'è un altro processo che definisce di integrazione. A volte tendiamo ad appropriarci della ferita subita. Diciamo che è stata l'occasione per crescere, a volte anche per esercitare un perdono in termini ascetici. Ecco, anche questa non è una piena trasfigurazione della ferita. Dice anche Levitt, anche in questo caso abbiamo preso possesso di una realtà, l'abbiamo trasformata, sì, ma indipendentemente dall'autore del male. Anzi, anche Levitt parla di un atteggiamento predatorio, annessionista. L'abbiamo trasformata così come serve a noi, a prescindere da una relazione vera, autentica con il nostro offensore. In un terzo momento parla della scusa, di cui si diceva, e qui forse si può anche tentare di capire perché si preferisce a volte parlare di scusa, oggi forse più che mai. Dice anche Levitt: c'è un processo che la scusa, un processo che dice essere intellettivo, di giustificazione se vogliamo. Ci diamo una ragione di ciò che il colpevole ha fatto. Ci ha fatto del male non perché ci volesse male, non per la sua intenzione malvagia, ma perché non sapeva che cosa stesse facendo. Il colpevole è uno male informato, dice anche lei. Al perdono subentra l'informazione. Alla carità la verità. Se avesse saputo non avrebbe agito male nei miei confronti. Osserva il filosofo, in questo caso è necessario darsi ragione, spiegare ciò che ha condotto l'autore del crimine ad agire contro l'offeso. Una volta capito, però, lo giustificheremo, avremo trovato una concatenazione di cause ed effetti che ci farà pensare che non ci sia nulla da perdonare, perché non è stato malvagio né cattivo, semplicemente ha posto degli atti conseguenziali a un suo modo distorto di vedere le cose. E questo certamente è una via veloce al perdono, è più evidente e forse tranquillizzante. Mi viene in mente un caso efferato di cronaca di qualche anno fa, dove la sera stessa o forse la sera dopo, in un noto salotto televisivo, l'intervistatore chiedeva al padre, marito e credo anche altri legami di parentela con tutta una serie di vittime se fosse disposto a perdonare, e lui diceva di sì, che avrebbe perdonato. Quando poi ho avuto modo di sentire un intervento un po' più lungo fatto da questo signore, di un'ampiezza di cuore spaventosa, di una disponibilità pronta a perdonare, certamente lui spiegava così: chi ha agito contro mia moglie, mia figlia, mio nipote, lo ha fatto perché era abitato dal demonio, non ne poteva nulla, era una presenza malefica, aveva preso possesso di lui o di lei. Ecco, questo a significare come in fondo la scusa, il darsi ragione di cosa è accaduto, lo spossessare di un'intenzione cattiva, colpevole, renda più fruibile, più facile, più immediato l'approccio all'esperienza del perdono o di qualcosa che ha a che fare col perdono. Un ultimo processo, dice anche lei, è la liquidazione o il repulisti, mi pare che potremmo tradurlo anche con il colpo di spugna. Dice anche lei, anche quando il tempo non ha ancora fatto il suo lavoro, abbiamo un po' fretta, abbiamo l'esigenza pressante di superare la ferita, perché è fastidiosa, è imbarazzante. Vogliamo recuperare un rapporto o mantenere una sana distanza facendo finta che questo non sia avvenuto. Anche in questo caso manca una presa in carico della relazione ferita. C'è un rapporto autentico con l'offensore, è semplicemente il desiderio di andare oltre. Che cos'è allora il perdono, secondo Yankee Lewis, se non è tutte queste cose? È certamente un avvenimento, una decisione consapevole. È gratuito perché non discende da una corretta comprensione dei processi. E poi, soprattutto, un rapporto personale, dove l'altro è messo al centro. E anche lei non ha timore di dire che il perdono si configura come un atto di puro amore, di pura gratuità. Ogni volta che c'è un interesse, ogni volta che c'è una spiegazione diversa, un processo diverso, lì già non si tratta più di perdono. Alla domanda esiste davvero il perdono, Yankee Lewis dà una risposta che corre sul filo di un rasoio. Da una parte dice esiste, ed esiste in questa forma limite. Dall'altra, sporgendosi dall'altra parte, osserva che però forse un perdono di questo tipo nella storia non lo si è mai visto. Certamente affermare il perdono come un'esperienza limite indica una direzione, una qualità imprescindibile, che è quella di gratuità, di messa al centro dell'altro per la propria iniziativa benevola. Quello che credo ci lascia un po' perplessi è la facilità con cui anche Lewis separa nettamente queste forme di cosiddetto perdono, secondo lui, e il perdono nella sua natura originaria. Mi pare che un po' più realisticamente possiamo parlare di forme di perdono incompiuto o di venatura di perdono che attraversa atti, fattispecie che hanno qualcosa a che fare con il perdono. Lo stesso equivoco in questo autore, che pure è lo strumento necessario per distinguere termini e concetti, lo si trova andando al cuore della questione. Ci si domanda cioè se il perdono sia un'esperienza incondizionata o condizionata. Dice anche lei, il perdono per essere autenticamente tale non deve dipendere da alcunché. Ecco, in questo modo esclude tutta una pratica, una storia, una tradizione di perdono condizionato. Quando parliamo di condizionamenti del perdono, parliamo di un condizionamento possibile su entrambi i versanti. Il primo che ci viene in mente è la richiesta di perdono. Ti perdono perché tu me lo chiedi, ti perdono perché ti sei pentito. È un condizionamento operante sul versante del colpevole. L'altro condizionamento è operante sul versante della vittima. Ti perdono affinché tu ti converta. Anche qui c'è un condizionamento operante. È il desiderio di cambiare il mio offensore. Il desiderio, cioè, di entrare nella sua vita, di collocarlo, io con il mio gesto di mia iniziativa, di collocarlo in una posizione diversa. Io faccio sì che tu non sia più il mio offensore. Non ti temo più in quanto colui che ha inferto una lacerazione profonda in me. Ecco, in un caso o nell'altro si tratta di forme di perdono condizionato. In modo netto, Jankelevich esclude che il perdono concesso su base di una richiesta sia autenticamente un perdono. Per quanto riguarda l'altro condizionamento, e cioè quel condizionamento operante nella vittima, che perdona per poter cambiare il suo offensore, dice, ci si può ragionare, si avvicina già di più al perdono, c'è una dimensione di gratuità come una scintilla iniziale, anche se non si tratta di perdono allo stato puro. Ecco, come nel caso di prima, ho l'impressione che la separazione sia un po' troppo netta e operante una certa mitologia o idealità della purezza del perdono. Possiamo osservare infatti come questi condizionamenti, queste forme di perdono condizionato rivelano delle opportunità di perdono vere e proprie. Se noi pensiamo alla richiesta di perdono, ad esempio, nel chiedere perdono, nel dichiarare il proprio pentimento, l'offensore prende la distanza da ciò che ha fatto. Questa presa di distanza chiede di essere riconosciuta. Ecco, apre qui una possibilità, certamente non una pretesa, certamente non un automatismo, ma la possibilità di un gesto di perdono, la possibilità cioè che la ferita sia abitata in termini nuovamente promettenti, non la può esigere. Ed è anche vero che il condizionamento, questo condizionamento che è il pentimento, esplicita anche alcuni rischi. Innanzitutto il rischio del fallimento, è evidente, quante volte possiamo chiedere perdono senza che ci venga concesso? È un fattore condizionante che non può esigere la risposta che si attende. E soprattutto nasconde al suo interno anche la possibilità di un esercizio di potere o di una facile fuoriuscita dalla condizione. Ti ho chiesto perdono, dunque il mio ruolo in quanto offensore termina qui. Sono un ex offensore perché ho preso la distanza. Il non aspettare, il circoscrivere l'esperienza al solo pentimento rischia di considerare in modo un po' troppo evasivo la necessità di riaffrontare il nodo della sofferenza inferta alla sua vittima. Lo stesso però si può scorrere anche sul versante dell'offeso. Anche quel condizionamento che è dato dalla volontà di perdonare per cambiare il mio offensore rivela certamente delle opportunità. A volte può essere l'occasione per far prendere consapevolezza del male che si è fatto. Certamente anche qui ci sono dei rischi. Un primo rischio, che rende molto delicata l'offerta di perdono, è che l'offensore non si riconosca come tale. O altro rischio ancora a monte è che, come capita a molti di noi, riteniamo offensore qualcuno che offensore proprio non lo è. Noi siamo in grado di offrire un perdono non richiesto a chi in realtà non ci ha ferito. C'è un gioco di asimmetrie, c'è un gioco di percezioni soggettive che rende molto fragile questa esperienza. Un altro rischio però, ancora più fine, è che il perdonante si espone ulteriormente all'agire dell'offensore, manifesta una sorta di debolezza, di fragilità, nel voler andare oltre la ferita, nel non pretendere che sia ricordata. Offro una possibilità di relazione che intendo come nuovamente promettente, ma nella quale tu potrai continuare a ferirmi. E in ultimo, dicevamo, in questa offerta di perdono si può anche nascondere un ulteriore rischio, e cioè che io lo eserciti come un potere. Ti perdono per dirti che in questo momento la tua liberazione dipende solo da me. i ruoli si sono invertiti. Possiamo allora dire che il perdono condizionato esprime alcuni vantaggi e non è così legato dal perdono. Queste forme condizionate hanno qualcosa a che fare con la natura del perdono, certamente non lo garantiscono e presentano ulteriori e più raffinati rischi, possibilità che il male si ripeta, no? che si avvivi all'interno di quella relazione. Resta il fatto che però occorre avere il coraggio di chiamare perdono anche queste forme, diciamo, spurie, almeno viste con gli occhi di Angelelli. Ciò che può conservare una natura di perdono, un'autenticità di perdono all'interno di queste forme assai complesse e, come dire, rischiose, è la qualità di relazione che intendono concepire. C'è un residuo di gratuità che è sempre presente nelle forme anche spurie di perdono. La troviamo proprio lì nella simmetria, vale a dire c'è un primo che attiva un processo. Nella richiesta di perdono, così come nell'offerta di perdono, quella simmetria ha qualche cosa di gratuito, di non calcolante, non si muove sulla base del riscontro percepito, ma si muove prima. Sarebbero altre questioni che non abbiamo tempo di affrontare, un'altra interessante è l'imperdonabile. Esistono crimini o colpe imperdonabili? E dove sta la soglia di tali colpe? Ecco, ciò che ci può aiutare è un passo ulteriore che vogliamo fare con l'aiuto di altre voci. Posto che la gratuità è una caratteristica essenziale per definire che cos'è perdono, e osservato, almeno secondo noi, che non sia però così facilmente separabile e rappresentabile un perdono puro, uno stato puro rispetto a forme spurie di perdono, mostrando il legame che si può dare tra di esse, il richiamo che nelle forme spurie è presente verso un perdono autentico, ma anche di realizzabilità di un perdono allo stato puro. Si tratta di vedere che cos'è il perdono. Se la gratuità è una sua caratteristica, vogliamo capire qual è la fisica del perdono, il meccanismo. E sotto questo profilo, chi più ci aiuta sono due voci della filosofia del Novecento già citate. La prima è quella di Hannah Arendt e la seconda è quella di Paul Ricoeur. Entrambi qualificano il perdono, nella sua fisica, il che cosa accade nel perdono, come un atto col quale si slega il colpevole dalla sua colpa, dall'atto compiuto. È uno slegare non nella forma della cancellazione, ma nella forma della attestazione di un'eccedenza. La persona del colpevole è qualcosa di più e di ulteriore rispetto all'atto compiuto. Questo, ripeto, non significa la cancellazione. In nessuno di questi autori c'è l'idea di un perdono facile o di un perdono come semplice amnesia. L'oblio, dice Ricoeur, deve essere attivo, lavora per tralasciare alcune cose conservando ciò che è essenziale, di ciò che è accaduto, di ciò che deve rimanere. Ecco, ci domandiamo se sia possibile slegare il colpevole dal suo atto. Da una parte, infatti, la colpa aderisce pienamente alla soggettività che la pone. Ogni atto posto liberamente contiene colui che lo pone, ma non lo esaurisce. Se è vero che io sono presente in ciascuno degli atti che pongo, c'è una relazione simbolica fra il mio agire e ciò che definisco come io, è anche vero che nessuno dei miei atti mi esaurisce. Sono contenuto in ciascuno di essi, ma eccedo sempre rispetto ad essi. Sciogliere il legame tra colpevole e il suo atto significa quindi relativizzare l'esperienza del colpevole, circoscriverla al momento, a quel segmento di vita in cui si è data, ricordarci, sapere che il colpevole era qualcosa già prima di agire in modo colpevole e lo è anche dopo. È qualcosa di diverso dal semplice scorrere del tempo che ci inganna, come osservava Iancheleri. C'è dell'altro, è l'attestazione di un'ulteriorità della persona che agisce rispetto a ciascuno degli atti che pone. Naturalmente, per poter parlare di perdono in questi termini occorre che il soggetto sia capace, sia percepito e si percepisca come capace di assumere la paternità dell'atto compiuto ma di rivelare anche una tale interiorità. Risponde di ciò che ha fatto, ma sa rispondere anche di altro. Lo stesso vale anche per colui che perdona. Vale a dire, il momento del perdono è un momento sempre conseguente all'offesa. Alcuni psicologi dell'esperienza del perdono ritengono che la validità del perdono sia anche sufficientemente proporzionale alla distanza temporale. Non va giocato subito, non va espresso subito, ne va, come dire, della capacità sul lungo periodo di questa relazione. E che in questa prospettiva possiamo allora dire che da una parte non si dà una necessità del pentimento perché accada il perdono, però il pentimento costituisce un'ottima cartina di tornasole per attestare la possibilità di slegare il colpevole dalla sua colpa. Perché nel pentirsi, nel pentirmi, io che ho compiuto un atto lesivo di altri, prendo la distanza, la dichiaro, la accetto pubblicamente, chiedo che sia riconosciuta. L'atto del pentimento è già in sé la evidenza che io sono anche altro rispetto a ciò che ho compiuto, per quanto il fatto di aver fatto, come dice anche Levi, non potrà mai essere cancellato. Il perdono non è cancellazione del passato, ma è la capacità di ripercorrerlo con uno sguardo che lo fa proprio, ma che guarda anche oltre, che sa attestare, rivelare un'ulteriorità rispetto ad esso. Ecco, questo ci dice allora che il perdono è un'esperienza forte nel suo tratto di gratuità, nell'iniziativa che viene assunta, forte perché è capace di unilateralità, capace di iniziativa, ma è anche estremamente fragile dal punto di vista della compiutezza, perché si gioca sempre in uno spazio asimmetrico, c'è un prima e c'è un dopo, c'è un'iniziativa a cui ne segue un'altra e non è mai detto che ci sia una stretta conseguenzialità. Ecco, in questa prospettiva ci si può domandare se il cristianesimo abbia qualcosa da dire di significativo circa il perdono. È vero che si ritiene comunemente che il perdono sia un tratto tipico dell'esperienza cristiana. Hannah Arendt insiste particolarmente su questo, come ricordava il professor Alma prima. Ed è vero che pratiche di perdono sono state esperite via via in modo sempre più formalizzato nella storia del cristianesimo. Ecco, d'altra parte possiamo osservare come sia difficile pensare che l'esperienza del perdono sia un'esclusiva della tradizione cristiana. Certamente dal Vangelo riceve una luce particolare, una luce che illumina alcune di queste pieghe complesse e problematiche che abbiamo mostrato. Chiunque osservi la narrazione evangelica sul perdono, nel contesto più generale anche di quella biblica, nota come si dia una dimensione verticale del perdono, vale a dire il perdono divino, il perdono in prospettiva teologica, e una dimensione orizzontale. Ciò che noi dobbiamo cercare di fare è di annodare, di intersecare queste due dimensioni in modo tale da poter dire qualcosa di universalmente significativo circa il perdono. Non credo che esista uno specifico dell'etica cristiana a livello di contenuti, nemmeno a livello del perdono. Certamente specifico del Vangelo, della tradizione cristiana, è lo sguardo, è la prospettiva in cui l'esperienza umana viene colta, la capacità di fondarla, di mostrare un orizzonte, di stimolare una riflessione ulteriore. Questo sì, e questo certamente accade anche per il perdono. Lo possiamo vedere fin da quel celebre passo di Matteo 18, il contesto è quello di una comunità un po' litigiosa, e Pietro chiede a Gesù fino a quanto occorra perdonare. La risposta di Gesù ha un carattere iperbolico, non 7 volte, ma fino a 60 volte 7. Ecco, sbaglieremo a rintracciare qui un problema quantitativo o semplicemente di esortazione a una disponibilità costante a perdonare. Ci può essere anche questo. Qui però è in gioco un tentativo di scardinare una logica retributiva e calcolatrice. La domanda fino a quanto occorra perdonare implica un approccio misurativo. Qual è la misura della colpa che può tollerare una misura di perdono? Ecco, il genere iperbolico utilizzato intende proprio condurre fuori da questa prospettiva. Il perdono, così come l'amore in altri luoghi del Vangelo, concerne la capacità del cuore amante. Non è condizionato all'entità della colpa, né al numero di volte in cui la colpa si ripropone. Il perdono è questione del cuore che perdona. È l'iniziativa del soggetto amante che, percependo la promessa rintracciabile anche nella relazione ferita, opera affinché questa relazione si riapra a un nuovo spazio di promessa, ancor più promettente rispetto all'origine. A questo proposito è altrettanto illuminante la parabola del servitore insolvente, che penso si possa anche definire come la parabola del perdono malato, a seconda della lettura che ne vogliamo dare. C'è un servitore, probabilmente un vassallo, un pezzo medio grosso dal punto di vista sociale, che deve una cifra esorbitante al suo re, fantastigliarli, no? Al di sopra delle cifre normalmente utilizzate per il computo dei beni. E essendo insolvente gli toccherebbe in sorte di essere venduti tutti i suoi beni, lui e la sua famiglia. Si prostra di fronte al re e il re condona il suo debito. Non si limita solamente a non venderlo come schiavo, ma gli condona il debito d'amblée. Sappiamo che poi, rivolgendosi a un suo debitore, un pesolino molto piccolo, per un importo di un milione di volte inferiore, ecco che non consente che il debito sia condonato, anzi chiede che sia messo in gattabuia. Non concede quel perdono che ha ottenuto. Ecco, la figura del richiedente perdono è il termine su cui si può far ruotare una lettura di questa parabola. Nel primo caso il re condona tutto. In verità non è un perdono incondizionale, non è quel perdono autentico che Yankelevich auspicherebbe. C'è una richiesta di perdono a fronte della quale il re perdona tutto. Ciò che però accade, dove si incerta il meccanismo, è che è un perdono esperito, ricevuto, che non trasforma la vita del perdonato. Ecco perché è una parabola del perdono malato. Mostra in modo abbastanza forte la necessità di scardinare l'idea che la richiesta di perdono sia sufficiente, che il pentimento proclamato, e forse anche in una certa misura creduto, sia sufficiente a far abitare il perdono dentro di sé. Il vassallo, il primo debitore, resta saldo in un'ottica di giustizia puramente retributiva, maniacalmente retributiva. Chiede che il suo piccolo debitore gli restituisca tutto fino all'ultimo centesimo. L'esperienza gratuita di perdono ricevuto non è tale da spalancare in lui un atteggiamento a sua volta perdonante. Sappiamo che il finale si tranquillizza un po', tranquillizza quell'omino assetato di giustizia retributiva che è presente in ciascuno di noi. Arriva il re e mette a posto la situazione con il primo debitore. La sua è un'esperienza truffaldina di perdono. Ecco, noi siamo contenti che finisca male. Al di là di questo che viene smascherato all'interno di noi, resta il fatto che l'intervento del re è tale da concedere al suo primo debitore nient'altro che un'esistenza regolata secondo il suo principio di realtà, una realtà nella quale la relazione con l'altro non può uscire da una logica retributiva, di calcolo, di misurazione maniacale del male contro il bene, del debito contro il condono. Su questo anche la preghiera del Padre Nostro, che pur conosce due versioni diverse, Ecco, almeno in una delle due mostra la necessaria comunicazione, fluidità tra esperienza del perdono ricevuto e capacità di perdonare. Perdonare dipende certamente dall'esperienza di perdono che si è fatta a propria volta, e questo è l'unico condizionamento possibile. Non ci sono altre condizioni che il credente possa porre al perdono da dare. Tuttavia delle condizioni si danno, e la tradizione ecclesiale ne sarà ricca, ma tutte queste non arricchiscono la qualità del perdono, che è attestata come gratuita, come necessariamente corrente all'interno del soggetto come perdonato e come perdonante. Funzionano però i condizionamenti, ecco ciò che ci sembra di cogliere la tradizione cristiana, funzionano come pedagogia, come possibilità che io faccia autenticamente esperienza del perdono che mi è dato. Ti chiedo di pentirsi, ti chiedo di prendere consapevolezza, ti chiedo di perdonare a tua volta, perché tu possa fare autenticamente esperienza di ciò che significhi essere perdonato, di quanta promessa sia presente, si spalanchi nuovamente all'interno della tua esistenza non appena ricevi il perdono. Ma un'esperienza che puoi fare quando ne cogli la portata. La richiesta di perdono, di pentimento, il condizionamento del perdono, non sostituisce la sua gratuità, non è nemmeno esigito, non rende più perdono il perdono, ma rende più piena e più completa l'esperienza di colui che il perdono lo riceve o lo ottenga. È interessante ancora notare come nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni è finito un brano che si ritiene fosse nato da altre parti e poi lì ha finito per dimorare per il resto dei millenni, che è quello dell'adultera perdonata. Qui forse c'è qualcosa di più specifico dal punto di vista cristiano, qualcosa che ha a che fare con uno stato originario di debito che attraversa tutti noi, con una solidarietà originaria nella colpa che ci lega. È un brano all'interno del quale si affaccia anche la questione della giustizia penale, senza volerlo forzare. Non è un brano di perdono di per sé. Nella vicenda dell'adultera il marito offeso non c'entra nulla. Non è neanche un brano trasponibile immediatamente in termini di diritto. Dire che chi è senza peccato deve scagliare la prima pietra non significa attendersi che il giudice sia senza colpa, per quanto ciascuno si possa attendere dire, di avere di fronte sempre le migliori persone possibili, o perlomeno equilibrate. È però fortemente ispiratore di un certo modo di concepire la giustizia. Chiede cioè di pensare a giustizia come a un esercizio mite, dove anche il più scellerato dei crimini non possa essere ripagato con una pena che superi una certa soglia di maleficenza. La pena non può impedire la conversione del peccatore. Prendere consapevolezza di essere tutti debitori originariamente certo non ci esime dal praticare la giustizia e dal farla rispettare, dall'arginare il pericoloso, dal fermare il criminale. Ci chiede però, nell'irrogazione della pena, quella mitezza che consiste nel lasciare la possibilità che il criminale, il colpevole, si ravveda, che cioè possa slegare se stesso dal suo atto, che possa prendere la distanza dall'atto colpevole che ha compiuto. E cioè l'idea della possibilità di reintegrazione. Ripeto, non significa eliminare la dimensione penale dalla giustizia. Significa però fare in modo che la pena sia reintegrativa, perché sappiamo che la vicenda umana del colpevole è la mia stessa vicenda umana. Condividiamo una vicenda della quale abbiamo una responsabilità coestensiva a ciascuno dei nostri atti, e nessuno di questi ci conterrà, ci esaurirà mai del tutto. La pena non può soffocare questa possibilità di presa di distanza. L'ultima osservazione sul perdono evangelico riguarda l'imperdonabile. Qui possiamo parlare anche se brevemente. C'è un peccato imperdonabile nelle parole di Gesù. Lo afferma nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, è il peccato contro lo Spirito di Dio. e il contesto è il suo agire liberante dal male, sta compiendo degli esorcismi. Gli si rinfaccia che quello non può venire da Dio. Si nega cioè la possibilità che la presenza di Dio possa essere liberante nella storia. Ecco, l'imperdonabile è il rifiuto stesso del perdono. Il rifiuto di pensare che la storia segnata dal male possa dischiudersi a una nuova capacità promettente. Ecco, vado alla conclusione. Alla conclusione ritornerei a quel punto difficile da cui siamo partiti, vale a dire il perdono a livello delle istituzioni sociali e a livello della giustizia penale. Raccogliendo alcune idee, sono venute fuori forse in modo un po' caotico e confuso, possiamo dire anzitutto che il perdono esiste, sì, perché ce n'è. E sappiamo che sua caratteristica è di essere gratuito, lo vediamo nella simmetria di chi il perdono lo offre o di chi il perdono lo chiede senza avere la certezza che gli sia offerto. La gratuità del perdono ci dice che una logica puramente retributiva è incapace di aprire nuove e promettenti strade in una storia segnata dal male. Si ferma a riparare in termini quantitativi, ammesso che le si possa misurare adeguatamente, le offese subite e perpetrate. Invece l'altra idea è che il perdono consiste nello sciogliere il legame tra il colpevole e l'atto che ha posto. Abbiamo cercato di dire che si possono dare, contrariamente ai puristi del perdono, si possono dare delle condizioni nell'esperienza del perdono. Si tratta di condizioni che hanno un valore pedagogico, preparano al perdono, dischiudono la possibilità, non lo esigono, non lo possono necessitare e non lo costituiscono, ma aprono il campo a quella possibilità indeducibile e gratuita. Non lo causano, ma lo consentono, lo facilitano. Abbiamo visto che nel perdono si può annidare la riproposizione sottile, perversa, di una logica di potere, il potere del colpevole che continua ad agire di fronte al perdonante che apre una possibilità di nuova relazione, o il fatto che l'ex vittima, chi perdona, si trovi lì a esercitare un potere in termini di sottile vendetta. Tutto questo ci dice dell'esigenza di un'etica del perdono. Il perdono non è solo questione di sentimento. L'ultima idea è quella del piano istituzionale. Le istituzioni, dicevamo all'inizio, esistono per il bene comune. Le ferite, le offese sono anzitutto percepite su questo piano come ferite e lacerazioni del legame sociale, del bene di tutti, ma anche in questo caso la giustizia puramente retributiva, che ripaga proporzionalmente l'offesa inferta al legame sociale, sembra incapace di dischiudere nuove possibilità, una nuova e convinta adesione a quel legame stesso che si è colpito. Anche a livello del perdono, del piano istituzionale, è possibile il perdono. Potremmo dire che il perdono è difficile, ma ce n'è anche qui. È difficile perché la giustizia penale ha altre e più comode e più certe vie. Ad esempio, nel suo tratto positivo, l'estinzione della pena. Abbiamo molto più chiaro cosa significhi aver scontato una pena. Ho pagato il mio conto, la logica retributiva emerge. Ho pagato il mio conto con la giustizia, esco. Non c'è stato nulla che garantisca però che quella vita, quell'esistenza abbia fatto l'esperienza di un legame sociale promettente e di conseguenza che garantisca un incremento di capacità di agire promettente da parte dell'ex colpevole. Però è una via certamente più facile, progetturalmente più chiara. E poi è difficile a livello istituzionale per la fragilità che dicevamo del perdono, per la sua gratuità. L'istituzione invece ha bisogno di garantire assenza di arbitrio e eguaglianza di diritti. Però si può perdonare. C'è una possibilità di esperire tracce, pratiche di perdono anche a livello di istituzioni. In un caso, anzitutto, nell'ispirazione di fondo della giustizia penale, a che cosa orientiamo la nostra pratica di giustizia? Questo riguarda anzitutto la percezione culturale diffusa nell'opinione pubblica. A cosa serve la giustizia penale? A punire? Sono i buoni che mettono al bando i cattivi e normalmente ci si mette tra i buoni? una giustizia da questo punto di vista sembra incapace di prevenire il male, si limita a punirlo o isolare il colpevole quando c'è. Ecco, ispirare una giustizia penale al perdono significa poi far proprio e inoculare nelle pratiche di giustizia la fisica del perdono, lo sganciare il colpevole dalla sua colpa, rendere non definitivo il legame tra colpevole e atto compiuto. La pena puramente afflittiva tende al contrario a inchiodare il colpevole al suo atto. La pena reintegrativa invece si snoda come un percorso, una strategia articolata che conduce alla presa di distanza, facendo scorgere altre prospettive di esistenza nelle quali il colpevole può aver modo di esprimere una capacità di promessa, una capacità di vita buona che gli era occlusa nella dimensione precedente. Qui la questione è molto delicata, perché il sistema penale di per sé già slega il colpevole dal suo atto. Il giudice, quando condanna, non dice a me imputato che sono cattivo, mi dice che ho compiuto un crimine. Il paradosso è che però nel punire la punizione si esercita non sull'atto, ma su colui che l'ha compiuto, sulla sua carne, sulla sua limitazione di libertà e così via. Ecco perché allora la pena non può concedersi di essere afflittiva. E il tema del perdono è una potente motivazione, è una potente prospettiva da questo punto di vista. Ed è l'unica prospettiva, quella della pena non afflittiva, per auspicare, per sperare l'incremento di condizioni buone di vita sociale, anche lì dove la società è stata colpita. Ancora, l'istituzione può perdonare la sua parte di offesa, il vulnus, dicevamo, al legame sociale. E questo è quello che accade in certe situazioni, quando si esce dal terrorismo, ad esempio, nel caso citato all'inizio. Lo Stato può perdonare per quanto riguarda la sua parte, può cioè accertarsi che una determinata persona abbia preso sufficientemente le distanze da una lotta contro lo Stato che vedeva lo Stato come il nemico. Qualora questo sia accertato, un condizionamento di perdono assai forte, esigente, ma necessario in questo caso, ecco che lo Stato può trattare l'ex colpevole come una persona che non merita più di essere vista come colpevole, che può dischiudere nuove possibilità, nuove pratiche di esperienza sociale. Questo, peraltro, è fortemente liberante nei confronti della vittima. Che sia lo Stato a perdonare per quanto riguarda il proprio profilo, dice dell'attenzione a non gravare la vittima di quel peso ulteriore, di non fare pressione sulla vittima affinché sia lei a dire la parola ultima e definitiva, di lasciare alla vittima il tempo che il percorso della sofferenza e della sua rielaborazione si snodi nei suoi termini. Ecco, però, facendo un ultimo passo e conclusivo, diciamo che il perdono può abitare le stanze dell'istituzione della giustizia penale non solo nell'ispirazione di fondo, ispirando i principi della pena, ispirando le modalità della reintegrazione, ma può abitare anche all'interno di determinate strategie. Sono quelle che il professor Aime citava all'inizio. L'esperienza della Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica, seguita poi anche da altre più o meno riuscite, è stata interessantissima da questo punto di vista. A distanza di tempo qualcuno, vedo, la giudica un po' fallimentare, cioè non tutto è riuscito. Lì qualcuno ha giocato sporco, non tutte le vittime sono state raggiunte dal terzo che era giudice e così via. Però certamente rappresenta una novità nella storia della giustizia penale. Novità non solo dal punto di vista della strategia utilizzata, ma per il paradigma. Questo tipo di giustizia, che si chiama giustizia riparativa o reintegrativa, in inglese restorative justice, no? Ha un paradigma che viene definito vittimologico. La vittima viene messa al centro. Ecco che allora in questo caso lo Stato non si limita a perdonare la sua parte, ma offre la possibilità di un autentico perdono tra vittima e offensore, cosa che nel nostro diritto penale non accade. Abbiamo l'istituto del costituirsi parte civile, che embrionalmente rappresenta qualcosa del genere, ma in certi casi è come una sorta di diritto di tribuna. Nel processo compiuto attraverso la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, invece, la vittima parla e ascolta il suo carnefice, il carnefice parla e ascolta la sua vittima, il tutto di fronte a un giudice che è terzo e che è lì a nome e a rappresentare la popolazione dello Stato nel suo insieme. Ecco, noi sappiamo che il perdono può nascere solo da lì, attraverso una strategia di narrazione. Quando il carnefice ascolta la vittima che narra di sé, certamente incontra qui un fattore condizionante importante per prendere la distanza da quello che ho fatto, per prendere consapevolezza e quindi distanziarsi dal male compiuto. Quando inizio a ragionare non più in termini di apartheid, di inferiorità culturale perché razziale, e prendo consapevolezza che la mia vittima è un universo di emozioni, di sentimenti, di aspettative al pari di me, ecco che qui è stato posto un importante fattore condizionante del perdono. E anche la vittima stessa vede restituita lì la sua dignità. Finalmente qualcuno la riconosce nella sua dignità di persona ingiustamente ferita e le conferisce lì il potere di perdonare, ma un potere controllato, come spesso accade per l'istituzione, che nasce come esercizio regolato del potere. Ecco, si tratta di esperienze che possono ispirare anche altre pratiche, pratiche ad esempio di mediazione giudiziaria a diversi livelli, che sempre più si cerca di percorrere. In realtà da noi mi sembra che la molla sia, come dire, il sovraccarico di giustizia, però c'è qualcosa di interessante in queste soluzioni che vengono tentate, dove si fanno parlare le parti cercando di raggiungere perlomeno una transizione, un accordo. Ma nel caso delle commissioni per la verità e la riconciliazione accade veramente qualcosa di più. Ciascuno è restituito al suo ruolo, è chiamato a prendere coscienza del proprio ruolo e della capacità che lì gli viene data di distanziarsi e di andare oltre. Anche in questo caso l'istituzione certamente non garantirà un perdono autentico allo stato puro, ma certamente si rivela in grado di porre delle condizioni, dei condizionamenti assai importanti perché questo nella libertà e nella responsabilità dei singoli attori possa avvenire. Bene, mi fermo qui.
Grazie del professor Tumini per questa sua profonda analisi del tema del perdono, che nasceva dalla ben difficile domanda: è davvero possibile perdonare? Non cavo che ricollega da subito al tema della verità. Una profonda analisi che è partita dalla distinzione tra il perdono a livello di istituzioni e il perdono a titolo personale, e anche questo passaggio, poi replicato anche verso la fine del suo intervento, lui faceva tornare a mente le parole pronunciate da Andrea Cardellino a Carmagnola sulla distinzione tra la possibilità da parte sua e di sua mamma di perdonare l'ex terrorista, ma non l'ex assassino del loro caro, ma dall'altra parte la struttura di uno Stato che invece per andare a ricercare una sorta di condono di una pena andava a chiedere il loro accordo. Lui chiaramente ha rigettato questo ipotesi, perché diceva: una cosa è la nostra posizione personale, una cosa è il perdono, e che se lo Stato effettivamente ha scelto e decide di perdonare, decide lui, non decidiamo noi vittime. Noi vittime al massimo non possiamo decidere dal punto di vista personale. Un'analisi approfondita che, partendo appunto dalle linee guida di Mankiewicz, ha prima raccontato quali sono le cosiddette forme di stesso perdono, mi è piaciuto molto questa definizione di perdono apocrifo, e che arrivare appunto a quella che è la definizione del perdono, cioè una decisione consapevole, gratuita, ha fatto diversi passaggi sull'importanza del tema della gratuità, dove l'altro è appunto il nostro centro, per arrivare al perdono come atto di puro amore. E per raccontarci che appunto il perdono non è quindi, come anche noi, quando abbiamo deciso di trattare questo tema, pensavamo, non è un'esperienza esclusivamente cristiana, ma che indubbiamente dall'esperienza cristiana, in particolare dal Vangelo, ha ricevuto una sua dimensione particolare. Non è quindi una questione del perdono legata a una possibile quantità, ovviamente, della risposta di Gesù, oppure legata all'entità di una cosa. Ma è importante soprattutto che la pena non debba impedire quella che può essere la conversione del colpevole o del peccatore, secondo il punto di vista, e che quindi possa prevedere la possibilità di reintegrazione. Se il professor Aime ha piacere di aggiungere o di replicare, ben meglio, lasciamo la parola. Anche voi, se qualcuno volesse intervenire, si può presentare con il metodo scientifico della malattia, abbiamo anche dei microfoni che possono viaggiare nel pubblico. altrimenti poi dopo chiediamo quello che sono il titolo di coda del ringraziamento.
Sì, non è una replica, è semplicemente una breve interlocuzione, così se c'è qualche domanda è tempo di potersi segnalare. Beh, intanto direi che il percorso che ci ha proposto il professor Simonini è un percorso molto ampio, articolato, di rara proposta, nel senso che in Italia, nonostante abbiamo conosciuto questa stagione terribile del terrorismo e tutto quello che ha causato, non si è innestato una riflessione sul tema del perdono a livello filosofico, culturale e oserei anche dire teologico. Ci sono stati alcuni grandi gesti, però il livello della riflessione non è decollato. Non è un caso che gli autori citati siano soprattutto di ambito francese. Ci sarebbe di capire come mai invece lì in Francia, legato un po' ai temi dell'esperienza della Shoah in Francia, le responsabilità personali, le responsabilità istituzionali, hanno creato un contesto e poi alcuni grossi pensatori che si sono gettati su questo argomento con una discussione di alto livello che qui vi è stata proposta. Vi dicevo questo perché è raro trovare in Italia qualche cosa, se non in traduzione. Una riflessione autoctona, qui qualche cosa c'è, ma è per dirvi che la lezione di questa sera è una lezione piuttosto rara, difficilmente trovate del materiale altrove di questo livello e di questa impostazione. Detto questo, che è un rilievo, ma per dire che c'è un vuoto, ma questo vuoto però è un bel problema, perché il rischio è che scompaia il tema del perdono. E questo è un rischio che corre anche la comunità cristiana se non attiva una certa riflessione. Perché? Perché tutto viene demandato all'ambito del diritto. Se non c'è una riflessione sul perdono, sul suo significato, sul suo valore che è indipendente, è chiaro che le procedure del diritto diventeranno le uniche di riferimento. E mi pare questo, perché facevo notare che in Italia non c'è stato un dibattito serio. Si è parlato molto di perdono al tempo del terrorismo e dopo, ma non si è elaborato davvero una riflessione né filosofica né teologica sulla questione. Alla fine che cosa c'è? C'è il comportamento dello Stato, però resta la domanda di Casalegno e lì, ma né il soggetto risponde, ma non c'è neanche un tentativo di risposta da parte di altri. Era soltanto per indicarvi che questo è un bel è una bella proposta quella che avete ascoltato questa sera, anche di valore. È raro imbattersi in queste questioni nel panorama culturale italiano, almeno per quello che io lo conosco. Può darsi che mi sfuggano alcune cose, ma con l'impressione
io
che sia così.
Poco.
Tu hai trovato poco perché stai lavorando da tempo e anch'io non ho mai trovato molto. Una seconda e brevissima riflessione, perché nel breve momento di riflessione sul Nuovo Testamento, la citazione del capitolo 18 mi pare particolarmente rilevante, perché intanto ci ha dato alcuni criteri di lettura sulla parabola, su altre cose, poi bisognerebbe ancora poter scavare in ciò che precede questa parabola. Questo è un capitolo importantissimo nel Vangelo di Matteo, ma anche poi nella storia della Chiesa, nella storia del perdono, nel modo di concepirlo, con alcune indicazioni che abbiamo sentito. Fa leggere e quella parabola, ma anche il contesto, in una maniera dinamica, per cui probabilmente su quel capitolo lì varrebbe la pena ritornarci. Quando ero giovane, 40 anni fa, il mio piccolo lavoro alla fine degli studi di teologia era proprio stato su questo capitolo 18, e allora non c'era quasi niente, bisognava andare a tentoni a trovare qualche spunto di ricerca. Ma mi è rimasto un po' nella memoria, perché Anche lì c'è il problema istituzione e perdono, perché poco prima della parabola c'è l'istituzione che viene messa. E per di più, qui un bel dibattito se sono parole da attribuire a Gesù o all'esperienza della Chiesa, perché la Chiesa ad un certo momento pronuncia qualche cosa, che c'è qualcosa di imperdonabile, perché sia per te come un pagano o un pubblicano. E subito dopo però viene posto un... Cioè, quel capitolo lì dice la grandezza del tema che abbiamo toccato questa sera e le sue grandissime difficoltà sia sul piano personale ma anche sul piano istituzionale, e qui non soltanto il piano istituzionale, lo Stato, ma è la stessa Chiesa, perché è la comunità cristiana che è coinvolta e sembra che sia coinvolta in un processo chiuso. Perché è vero che ci sono tre istanze, ma poi c'è qualche cosa che risulta di essere assolutamente imperdonabile, tanto da prevedere la scomunica come il rigetto totale. Anche se c'è poi l'altro, ecco, su questo concludo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi lo citiamo questa affermazione di solito in un altro contesto, mentre qui ha, secondo analisi di 40 anni fa, ha una funzione specifica in riferimento al tema del perdono. Cioè, il perdono è possibile soltanto in un contesto di preghiera. È la preghiera che rende possibile l'esercizio del perdono. Se non c'è questo, il perdono non avviene. E allora, la preghiera può essere la preghiera del Padre Nostro, dove questa condizione viene continuamente... Ma è per dire che anche questo capitolo 18 del Vangelo di Matteo, a partire dalle riflessioni di questa sera, può, come dire, ravvivarsi e non essere soltanto una cosa che più o meno si cita, ma nasconde una serie di problemi piuttosto intensi, ma forse anche di opportunità che andrebbero esplorate sia sul piano teologico che su altri piani.